Di nuovo buongiorno, ben ritrovati a Mille Voci, Pedrazzini Belloni in questa mattina e in questo inizio di giornata dedicato tutto alla musica svizzera. Lo avete sentito, la nostra colonna sonora della giornata di oggi è tutta in musica svizzera, perché è la giornata della musica svizzera. E ci viene da dire, quando si parla di musica svizzera, se pensi ai guardiani della musica svizzera,
allora viene in mente la radio, sicuramente l'abbiamo citata. Sì. Penso ai festival o ai concerti in generale, quello sicuramente è lì che si fa vivere gli eventi anche folcloristici, gli eventi legati alle tradizioni. Lì c'è la musica svizzera intesa come quella più ancestrale, ma anche poi quella più moderna.
E poi se dobbiamo pensare a un posto dove non solo tutta la musica, ma tutto il suonato viene conservato, e anzi tutti i suoni vengono conservati, pensiamo ad un'enorme biblioteca del suono, una biblioteca che si chiama Fonoteca Nazionale Svizzera, che avevamo a due passi dalla radio perché ha la sede a Lugano Besso, e vogliamo proprio parlarne di Fonoteca Nazionale. Lo facciamo con la vice direttrice della Fonoteca Nazionale Svizzera, Nadia Lai. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, quando si parla con le persone si dice la Fonoteca Svizzera Nazionale è a Lugano. Le persone lo sanno in generale o è una sorpresa?
Allora, dipende. C'è chi conosce, chi sa che siamo a Lugano, chi non ci conosce e quindi di conseguenza non sa nemmeno che siamo a Lugano. Quindi dipende un pochettino.
Ha detto bene Axel dicendo è come una grande biblioteca del suono.
Sì.
Può anche dire di no, nel senso...
No. Allora,
non mi offendo.
No. È la definizione che uso anche io quando, appunto, magari parlando con le persone, incontrando le persone, mi chiedono soprattutto: ma tu che lavoro fai? Quando dico lavoro alla Biblioteca Nazionale Svizzera, ogni tanto le persone sgranano gli occhi e mi dicono: cos'è? Ecco, la risposta più semplice è: immaginate una biblioteca, ma al posto di avere libri, documenti cartacei, abbiamo documenti sonori, quindi musica sì, giustamente, ma proprio anche suono, quindi parlato, audiolibri, cioè non è soltanto musica, è proprio suono in generale.
Allora, poi entreremo anche nel merito, perché è interessante anche vedere i supporti, perché ha un patrimonio enorme, praticamente centenario di documenti sonori. Funziona come una biblioteca, nel senso che anche lì ci vuole una tessera come la biblioteca? Si possono portare delle cose a casa o si consulta tutto in sede?
No, allora, a differenza di una biblioteca, noi siamo un archivio, quindi siamo un archivio di conservazione, e i documenti li teniamo per cercare di tenerli in vita il più a lungo possibile, sapendo che probabilmente la cosa non sarà possibile perché comunque c'è un deperimento del materiale. Non prestiamo appunto documenti proprio perché, cioè, chiaramente si usurano. Se cominciamo a prestare, immaginate un vinile, cominciamo a prestarlo a 20 utenti, la puntina gira, insomma a un certo punto il documento diventa illeggibile. Quindi, per sopperire a questa carenza, quello che noi facciamo è digitalizziamo i contenuti e cerchiamo di metterli a disposizione del pubblico. Abbiamo, per fare questo, allora c'è la parte, se volete, ci sono due grandi parti di tipologie di suono che possiamo mettere a disposizione. Parte che è libera dai diritti d'autore, quindi è disponibile dappertutto, quindi anche dal cellulare, siete sul treno, siete a casa, insomma in qualsiasi posto. Andate sul sito della Fonoteca, se il contenuto è libero dei diritti è ascoltabile su
ovunque,
internet normalmente.
Okay.
Altrimenti abbiamo una rete di ascolto, di postazioni d'ascolto che permettono, appunto, andando, recandosi in loco, non è necessario, se volete, non è necessario venire da noi proprio in Fonoteca, basta recarsi in una di queste altri istituti culturali che hanno il diritto di far accedere ai nostri contenuti. Sono sparsi su tutta la Svizzera, siamo quasi a quota 60, 57 o 58 sparsi su tutta la Svizzera, Berna, insomma, chiaramente un po' anche Quinticino, insomma, le biblioteche cantonali per esempio danno accesso.
Se vi state chiedendo ma che tipo di registrazioni, di canzoni ci sono all'interno, è la puntata giusta, è il momento giusto, tra poco avremo anche proprio degli esempi concreti di chicche, di perle che ci sono. Mi permetto giusto di dire, quando si parla di Svizzera, non sono solo artisti svizzeri, non sono solo voci svizzere, ma sono persone che sono passate anche in Svizzera, hanno detto qualcosa di importante, è stato registrato, penso a Picasso per esempio, c'è una registrazione che sentiremo dopo, bellissima, ecco, che permette di capire svizzero, qualsiasi collegamento con la Svizzera è dentro in questa casa che ci stai presentando.
Esattamente, il legame è molto ampio, cioè ci deve essere un legame con la Svizzera non può essere, non conta solo il passaporto, conta il fatto di aver avuto un legame e un impatto comunque anche su quella che poi la vita culturale in senso molto ampio. Ecco, non pensiamo soltanto alla musica, ma proprio anche aver fatto ricerca, aver fatto essere stato un giornalista. Ecco, è veramente uno spettro molto ampio che permette poi effettivamente di avere un patrimonio molto molto variegato.
E dopo faremo anche degli esempi concreti e ci spiegherà Nadia Lai perché questo documento ce l'abbiamo noi alla Fonoteca Nazionale Svizzera, che diciamo inerenza ha con la Svizzera. Ne ha tanta di inerenza con la Svizzera. La prima canzone di quest'ora che ci ascoltiamo, che ci riporta a Basilea, all'Eurovision Song Contest, la canzone che ci ha rappresentato quest'anno era di Zoé e si intitola Voyage.
Mes yeux grandis découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. Tu me balances des mots qui m'étouffent, quoi qu'il advienne, je me couche près de toi ce soir. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses. Tu m'as coupé tellement de voix. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage, faire un laisse-moi t'aimer, même si tu m'aimes pas. Je vais me noyer dans tes larmes. Je vais partager ton vague à l'âme. Tu me bouffes avec ton regard. Quoi qu'il advienne, je ne cesserai jamais de chanter pour toi. Tu comprendras un jour que les tu les arroses, tu m'as coupé tellement de voix. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage, faire un voyage, voyage, faire un voyage avec toi.
Allora, c'è un messaggio da un nostro ascoltatore. Abbiamo detto che ci sono sostanzialmente, Nadia Lai ci ha detto, vice direttrice della Fonoteca Nazionale Svizzera, ci ha detto ci sono due modalità fondamentalmente di ascolto. Uno è, la possiamo ascoltare comodamente dal nostro computer, da casa nostra, perché si tratta di documenti liberi da diritti d'autore. Poi c'è invece la parte coperta da diritti d'autore, che va ascoltata o alla Fonoteca Nazionale o nei vari punti distribuiti in Svizzera. Un altro citava la biblioteca cantonale a Lugano. C'è una domanda sul copyright.
Sì, è Piero che ci chiede: ma non ha una scadenza questo diritto d'autore? Dice: ma perché anche documenti nazionali non vengono messi in rete e lo fanno solo per chi ne fa richiesta?
Allora, esiste una scadenza. Quello che è il diritto d'autore scade a 70 anni dalla morte del proprietario, dell'autore, quindi è a quel momento che il documento può essere reso libero, e si applica a tutta la documentazione che è commerciale. Quindi non è il fatto che sia svizzero o non svizzero, cioè non cambia, quindi dobbiamo attenerci a questa regola.
Veniamo alla giornata di oggi. Oggi è la giornata della musica svizzera. Diciamo che è un po' una giornata, tra virgolette, di porte aperte per la Fonoteca Nazionale Svizzera, perché tutto quello che passa, per esempio, sulle nostre frequenze è tutto, o quasi tutto, catalogato da voi.
Allora, risponderei ni. Diciamo che la fonoteca chiaramente lavora, se volete, lavora su più fronti, perché chiaramente c'è l'aspetto commerciale, quindi cerchiamo di ottenere quelle che sono le novità commerciali, però c'è anche l'aspetto poi, ecco, non commerciale, quindi cerchiamo anche di ottenere documenti che non sono necessariamente l'ultima uscita di un cantante X o di un gruppo Y. Queste giornate chiaramente, ecco, come l'occasione di oggi, per noi è veramente l'occasione per farci conoscere, per far sapere che esiste un istituto che si occupa di conservare quella che è la cultura sonora della Svizzera. Ed è un'occasione, ecco, per far sapere, ok, non esistono soltanto le piattaforme commerciali, esistono anche degli istituti che proprio fanno questo lavoro proprio per conservare a lungo termine questi documenti e permettere anche alle generazioni future poi di accedere a quello che è scontato oggi, ascoltare alla radio. Ecco, magari fra 50 anni non è scontato accedere alla radio. Ed è, se posso dire,
speriamo
una cosa,
di sì, ma non è scontato.
Nel senso, non è anche perché i documenti si perdono. Questa è una cosa che pensiamo, che le cose sono qui per sempre. I documenti si perdono, si rovinano, si rompono.
Beh, lo sappiamo anche nel nostro piccolo,
ecco,
è difficile catalogare.
Esattamente. E quindi, ecco, e a me è una cosa che piace molto del mio lavoro, è poter ascoltare delle cose vecchie, perché si entra veramente un po' è una finestra temporale sul passato. Ed è fa stranissimo certe cose, avere la possibilità di ascoltare certe cose, dici: ah, wow, ma questa persona è quasi esistita per davvero. Non che uno non crede che qualcuno non sia esistito, però proprio sentire la voce di qualcuno che non c'è più ha, secondo me, un impatto fortissimo. E questo, secondo me, è il bello, ecco, di un istituto come il nostro.
Qual è la cosa più vecchia che le è capitato di ascoltare? o a quando risale?
Allora, sarò onesta e dirò che la cosa più vecchia che ho ascoltato l'ho ascoltata ieri, proprio in vista della trasmissione oggi della radio, un cilindro del, se non sbaglio, 1897, quindi un'incisione folk su cilindro, l'ho ascoltata proprio ieri. Dopo devo dire, nell'ambito del mio lavoro, non vado apposta a cercare le cose più vecchie. C'è una collezione che a me piace tantissimo all'interno della collezione generale della Fonoteca, che si chiama Mesure d'Urgence. Tra l'altro sono documenti radio, è stato un progetto inizio anni 90, io non ero ancora in Fonoteca, inizio anni 90, inizio anni 2000, in cui praticamente c'è stata una collaborazione tra la radio, Memoriav e la Fonoteca Nazionale Svizzera per salvare dei vecchi documenti della radio degli anni 30-50, se non sbaglio. Ecco,
e quali chicche ci sono lì all'interno? Ce n'è una che le fa battere il cuore di più e dice: questa
ma
ce
una
l'abbiamo.
Di allora battere il cuore, una in particolare non direi, però ecco, è proprio il fatto di sentire voci del passato in generale, che e poi spaziano, appunto, sono un po' gli esempi che avevo portato, da ricette di cucina, esposizioni, intervista a consiglieri federali, cioè veramente spaziano di tutto.
Ci vogliono gli originali, ma poi ci vogliono anche i supporti per poterli leggere se non sono digitalizzati. Cioè,
esatto.
Si parla di macchine, adesso il più antico mi viene in mente magari il grammofono, però lei lo saprà meglio di noi. Sono macchine che praticamente non sono più in commercio, se si rompono non ti permettono più di leggere una serie infinita di documenti.
Esattamente, questo è una delle sfide della Fonoteca, il fatto che a differenza di un libro uno lo prende in mano,
certo,
e legge. Un documento sonoro, ma è un po' anche il problema del digitale di adesso, i file audio, se uno non ha uno strumento per ascoltarli, non è che non può, li può guardare tutta la giornata, ma non è che sente qualcosa. E il problema, questa è una delle grandi sfide, appunto, della Fonoteca, è che, a parte il fatto che abbiamo veramente tantissime tipologie di documenti, proprio di supporti sonori, quindi sì, certo, abbiamo il classico LP, il classico singolo, poi dopo ci sono dei supporti sonori perfettamente sconosciuti, che, di cui probabilmente la maggior parte di noi non ha mai sentito nemmeno il nome. Ecco, per qualsiasi di questi supporti noi abbiamo bisogno di una macchina per riprodurre il suono, una macchina chiaramente funzionante, e questa è una delle sfide della fonoteca. Fortunatamente abbiamo persone, abbiamo tecnici audio molto in gamba che tra le altre cose si occupano di andare alla ricerca di questi di queste macchine, perché abbiamo bisogno di, cioè di paradossalmente è interessante anche avere una macchina rotta perché fornisce pezzi di ricambio, quindi ecco c'è tutto un mondo un po', ecco, uno vede una biblioteca e dice ah sì, ci sono tante dei begli scaffali con tanti documenti, in realtà il lavoro che c'è dietro è molto molto più articolato, ecco, e ci sono delle particolarità che uno forse non si immagina.
Ha parlato di particolarità, fra poco ne sentiremo. Axel, tu lo sapevi tra l'altro che ci sono anche delle registrazioni di campane svizzere, cioè veramente si spazia, lo sapevi?
Non lo sapevo, la nostra registrazione con cui si apre ogni mattina alle 5:30 la programmazione diurna di Rete 1 sono le campane di Pazzarino di Pregassona, sono
non
da voi?
Penso, non ci penso, sono. Okay. Sono vecchie registrazioni.
Ancora più vecchie.
Sono vecchie registrazioni.
Allora, ci ascoltiamo Remo Forrer e poi facciamo una carrellata a spasso nel tempo, aprendo un po' i cassetti appunto della Fonoteca Nazionale Svizzera. Monday to Sunday used to drag me through the dirt with my house a mess and a head so full of hurt. Wouldn't let the sun in cause I'd rather fear the worst than to hold on to a hope that isn't worth it. For somebody, somebody, somebody I can hold. Somebody, someone to make me whole. I spent a long time breathing underwater, pretending I need no one. I was drowning out my days. Oh, but the waves were only getting stronger. They almost pulled me under, but I made it up for it. And now I know. Coming home to find you sleeping in my bed, and I swear sometimes I'm living in a dream. I haven't even got the chance to meet you yet, but I hope it's just as sweet when it gets real. When there's somebody, somebody, somebody I can hold. Somebody, someone who make me whole. I spent a long time breathing underwater, pretending I need no one. I was drowning out my days. Oh, but the waves were only getting stronger. They almost pulled me under, but I made it up for it. And now I know, know, and now I know that I can float. And now I know. Time breathing underwater, pretending I need no one. I was drowning out my days. But the waves were only getting stronger. They almost pulled me under, but I made it up for it. And now I know. Anche Remo Forrer è stato all'Eurovision Song Contest, Underwater.
Si fa cantare questa canzone?
Abbastanza, oh, abbastanza. Tra l'altro possiamo dare questa anticipazione, parleremo, dedicheremo uno spazio nella prossima mezz'ora bello ampio proprio all'Eurovision Song Contest, perché tantissimi documenti, tantissime delle canzoni che ci hanno rappresentato all'Eurofestival sono presenti alla Fonoteca Nazionale Svizzera.
E noi abbiamo qui la vice direttrice della Fonoteca Nazionale Svizzera, che lo diciamo è a Lugano. Nadia Lai è con noi, lo sarà fino alle 11, e ci ha portato delle perle. Noi l'abbiamo chiesto di ragionare insieme alla squadra che lavora con lei, dicendo ma quali sono, come facciamo a esemplificare che cosa c'è all'interno della fonoteca, e devo dire tra l'altro un lavoro di squadra spettacolare, perché ha attivato tutti tutti i livelli, abbiamo veramente tutti i tipi di musica, tutti i tipi di registrazioni. È stato difficile quello che abbiamo chiesto?
Ma sinceramente devo dire la verità, no, siamo più o meno abituati a ricevere questi tipi di richieste. Poi ecco, noi abbiamo veramente tante competenze in fonoteca che poi ci permettono di rispondere molto rapidamente a questi tipi di domande. Avessi dovuto farlo da sola, sarò onesta, ci avrei messo un pochettino più di tempo.
Quanti siete, giusto per dare un'idea?
Siamo in 23 posto fisso, quindi che lavorano sempre. In più in questo momento abbiamo un apprendista e anche uno stagista che non ci sono sempre.
E le figure, se qualcuno dice mi piacerebbe lavorarci o...
Allora, cerco di semplificare minimi termini. Abbiamo archiviazione fisica, quindi due persone che lavorano nell'archivio fisico, che per certi aspetti è molto logistica, ma non è soltanto logistica, perché abbiamo sempre cercato di scegliere anche persone che avessero comunque una certa passione per la musica e interessa.
Anche perché passi tanto tempo con i documenti.
Anche perché spostare dei dischi non è spostare delle scatole di qualsiasi altra cosa, quindi bisogna capire che hanno un valore, che non ha un valore particolare. Poi abbiamo tecnici audio, che sono coloro che si occupano di digitalizzare, fondamentalmente di digitalizzare i documenti. Poi ecco, ci sono tanti altri compiti legati a questo qui, documentazione che però copre più aspetti, perché noi abbiamo cinque settori di lavoro, quindi quattro musicali: folk, rock, classica e moderna, pop moderna, più il settore che chiamiamo parlato, che include tutto quello che non è musica. Loro si catalogano, però si occupano prima di tutto dell'acquisizione. Per acquisizione ci tengo a precisare che non parliamo di acquisizione...
Non comprate.
Esattamente. Acquisire proprio materiale, quindi significa avere una rete di contatti.
Donazione, sì. Aspettate che qualcuno ve li regali.
Non aspettiamo, andiamo a cercarli. Abbiamo appunto i documentalisti, sono persone che arrivano dal mondo della musica o comunque hanno una fortissima passione nell'ambito in cui sono competenti e si occupano proprio di creare... questi legami con artisti.
Vuol dire andare da un artista e dire mi regali il tuo disco?
Sì. Fondamentalmente, semplificando in minimi termini, sì, prendere contatto, farci conoscere, spiegare. Dopo, chiaramente, adesso la fonoteca oramai è un istituto giovane, però esiste da 40 anni, si sono stati creati anche dei legami che non sono più, se volete, individuali, ma anche istituzionali, quindi abbiamo comunque grosse collaborazioni con altri istituti culturali a livello svizzero, che ci danno anche loro parti dei loro lasciti, dei loro fondi.
Immagino arrivino anche eredità.
Esattamente. Io, un esempio molto banale è magari il nipote di qualcuno che era attivo in un ambito musicale, in un ambito di ricerca, il nonno è venuto a mancare e lui non sa tanto bene cosa farsene di quello che ha trovato a casa del nonno. Ecco, se ci conosce magari ci prende contatto con noi. E dopo si instaura un dialogo per capire anche se fa parte delle cose che noi possiamo recuperare. Non è che se uno ci chiama ha bisogno di svuotare la cantina,
certo.
E prendiamo tutto. Però
dipende che cantina, mi sento di dire.
Tra l'altro, a proposito di cantine e di archivi, prima di ascoltare qualche cosa, eccezionalmente diciamo questa cosa, e per chi ci... no, non siamo in video, ma possiamo comunque descriverlo, ha portato fuori dagli archivi del materiale che lasciamo toccare soltanto lei, perché non vogliamo prenderci responsabilità. Ci ha portato dei vinili, ci ha portato dei... penso siano CD.
Sono CD.
E che cosa ha scelto?
Allora, innanzitutto ho scelto dei documenti commerciali perché sono, tra virgolette, quelli meno delicati. Non mi sono permessa di portare fuori dall'archivio cose un pochettino più vecchie. Li ho scelte un pochettino così, diciamo, non a caso, però ecco, sono andata a cercare delle cose che avessero delle particolarità fisiche. Quello che ho trovato più divertente di tutti, cercherò di descriverlo, è un CD.
Non è rotondo.
Cioè, non è un CD rotondo, è un CD a forma di orologio.
Esattamente. È un CD
come
a
si ascolta?
Normalmente, è inciso dietro.
Sì, la parte centrale che legge, diciamo, il laser che legge il disco.
Come mai questo è a forma di orologio? Qual è la sua storia?
È un orologio legato alla The Music of Swatch, semplicemente per quello, quindi rappresenta chiaramente hanno pensato bene di creare un supporto con questa forma.
Poi vedo un'altra cosa a forma che sembra fatto di latta, non so cosa sia, sono allora, molto incuriosito.
Questo è semplicemente la custodia del suo prova ad aprirla, semplicemente custodia.
Ok, solo la custodia.
È normalissima.
È normale, ok.
Però custodia di latta.
Esattamente, e questo è l'ultimo, anche l'ho trovato divertente quando ho visto la descrizione del catalogo, mi ha fatto ridere, ho detto vabbè, ma perché uno fa queste cose?
È un mini disc, no?
Cos'è? No, è carta vetrata.
Ok.
La custodia di questo mini disc è carta vetrata, difatti se lo toccate è tutto, se uno si vuole limare le unghie
da,
lo
da non fare. Mettere a contatto col mini disc, no. Immagino.
Chiaramente è conservato separatamente.
Certo,
e lì
certo.
C'è una storia, c'è un motivo. Si sono, diciamo, nel tempo c'è stata tanta fantasia.
Allora penso che è veramente un po' l'estro, diciamo, dell'artista che decide un pochettino poi come farlo. L'ultimo, ecco, questa è un'altra cosa un po' particolare, non è niente di...
Ha in mano un vinile.
Questo è un vinile, ecco, questo semplicemente è un vinile bianco, tutto bianco.
Ok, ma sì, non mai ho mai visto un vinile bianco, onestamente, di chi è?
Questo qua è Uranus.
Ok.
Dopo ce ne abbiamo tanti.
Ci sono anche delle dediche o sono soltanto delle indicazioni di catalogo su,
guarda,
che vedo là su,
lanci l'occhio.
Li vedo a distanza e non li voglio maneggiare perché ho paura. Però vedo che ci sono delle
scritte. Questa qua mi sono fatta consigliare dai miei colleghi per portarvi una delle belle
abbiamo detto,
chicche.
Volevamo delle chicche per i nostri ascoltatori.
Allora, questo qua è il primo. Sì. Questo qua è una registrazione di Anselmo. Non so se si vede, non so se riuscite a vederlo, soprattutto voi. Registrazione di Anselmo firmata da Anselmo.
Ok.
Quindi ecco, questo è abbiamo circa, se non erro, siamo quasi a quota 600 supporti sonori che hanno una dedica.
Sì, ok. Facciamo così, intanto diamo il tempo anche a Nadia Lai di maneggiare gli altri due vinili. Ci ascoltiamo ancora una canzone e poi torniamo in studio.
Facciamo il viaggio.
Smell of coffee in the morning. Snow slowly falls on the ground. The bar is open now. Oh,
My Lucky Day, questa canzone si intitola così. Siamo un po' fortunati perché abbiamo veramente a che fare con dei materiali che normalmente non escono dalla Fonoteca Nazionale Svizzera e che Nadia Lai ha portato qui esclusivamente per noi e soprattutto per il pubblico in studio.
Dicevamo la difficoltà di catalogare, di ascoltare anche dei documenti audio nel tempo rispetto a una biblioteca con dei documenti cartacei. Qui siamo in radio, quindi la cosa più bella è che noi possiamo dare veramente un'idea di che cosa c'è all'interno, perché ce li possiamo ascoltare. Se fosse una biblioteca dovremmo spiegare i libri, dovremmo leggerli.
Che si può fare, però un po'
si
più
può
difficile.
Fare, un po' più difficile. Da dove partiamo allora in questo viaggio?
Partiamo in ordine cronologico, torniamo al 1941, vi facciamo ascoltare qualche cosa che è in francese e che dopo vi spieghiamo.
Bonsoir mesdames, pour l'un des trois jours de la semaine qui sont sans viande, je vous propose ce pot-au-feu végétarien. Comme légumes, un gros oignon, une pomme de céleri, un paquet de poireaux, 250 g de carottes, un chou moyen. Épluché, ajoutez les légumes à la première ébullition. Cuire à couvert durant deux petites heures. Ajoutez la valeur d'un verre de riz italien. Versez dans la soupière sur des croûtons de pain rassis. Agrémentez encore votre bouillon d'une pincée de fines herbes hachées. Poivre à volonté. Au revoir, mesdames.
Allora, queste erano le recette d'Ali Babali durante la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo quanto reperire i vari alimenti per realizzare le ricette era difficile anche in Svizzera, e in questo caso due emittenti romande, poi radunate sotto la RTS, raccoglievano queste ricette di un giornalista culinario di Radio Genève, che appunto raccoglieva queste ricette. In questo caso era un piatto vegetariano. Ho riassunto un po' di ingredienti, mi prendo la colpa.
Chissà cosa esce da questa ricetta.
Spero che nessuno abbia preso nota, perché non è la ricetta completa, però...
Scrivete a Axel se volete...
Sì, la ricetta completa ve la mandiamo a audio. 3 dicembre 1941, cioè che effetto le fa ascoltare un pezzo di storia così, così vecchio?
Non lo so, ecco, per me non so... È la realtà che prende una forma inaspettata, non so come dirlo, è una cosa, cioè veramente uno scorcio audio sul passato, persone, appunto sentire delle persone che non sono più qua, sentire la loro voce, per me ecco, è una cosa estremamente emozionante. Questo appunto, questo fa parte, questi sono documenti, ne abbiamo tantissimi di queste ricette, quindi se volete ricette dal passato consultate il nostro catalogo che trovate di tutto,
che tra l'altro sarebbe adesso anche attuale la giornata senza carne, quindi una ricetta vegetariana. È vero che ci permette di capire anche la vita quotidiana, perché a volte è difficile collegare un'epoca a che cosa succedeva, che cosa facevano le persone, ascoltavano le ricette alla radio. E anche in un contesto di guerra
è anche molto interessante sentire, non so, come le persone parlavano.
Sì.
Cioè c'è un modo di ma anche di fare, appunto queste sono emissioni della radio, un modo di fare radio che è differente, un modo di parlare che è differente, una realtà che è tutta differente, quindi è veramente poter mettere quasi mano, cioè orecchio su qualcosa a cui altrimenti non avremmo assolutissimamente accesso.
Un tono diverso, una retorica diversa che abbiamo sentito in francese, vi facciamo sentire anche qualche cosa in italiano.
Un cittadino è trascorso già un anno e sembra ieri, tanto Giuseppe Motta è ancora vivo e presente in noi. Molti anni, tanti già sono gli avvenimenti che si succedettero da poi. Piccole e grandi nazioni d'Europa hanno affrontato l'urto della guerra. Italuna soccombette, ma pur grandeggia nella sua sconfitta, perché non vi sono mai piccole nazioni fra quelle che combattono per le loro libertà. Quasi sola, la nostra patria è fuori dalla mischia. E i nostri sacrifici sono piccola cosa nel confronto di quelli che altri hanno sopportato, sopportano tuttora, sopporteranno ancora. È con questo pensiero di confronti e di contrasti che la figura di Giuseppe Motta si profilò stamane dinanzi a me, sicura e sorridente come quella di un protettore della patria.
Era il 23 gennaio 1941, si commemorava un anno dalla morte di Giuseppe Motta. La voce è di Enrico Ceglio, che era consigliere federale, il consigliere federale ticinese che prese il posto di, esatto, di Giuseppe Motta. Giuseppe Motta, dopo 20 anni in, 20 anni in consiglio federale, morì in carica, okay, e proprio Enrico Ceglio prese il suo posto. Grandeggia nella sua sconfitta, ecco, anche come dicevamo, la retorica, il vocabolario emerge quando ci si immerge in questi documenti d'archivio.
Il modo di pronunciare, di proprio di l'addizione delle parole è proprio completamente differente. Se non vado errato, ecco, questa registrazione è fatta a Palazzo Federale, cioè dall'ufficio del consigliere federale. Quindi ecco, voi immaginate, io quando lo stavo ascoltando ieri mi immaginavo proprio la scena. Consigliere federale nel suo ufficio che fa questo discorso, è proprio una cosa, appunto, io trovo interessantissimo sentire come parlavano le persone, come parlavano. Ogni tanto è sorprendente anche, a parte la ricchezza di vocabolario, mm-hmm, ma anche le capacità multilingue che tanti personaggi avevano nel passato, che magari non si davano per scontato, e dicevano no, beh, forse il mondo all'epoca era più piccolo, ognuno viveva più nella sua nazione.
Non c'era quella mondializzazione.
E invece viene fuori che tantissimi personaggi magari parlavano più lingue. Ecco, quindi si apre veramente un mondo che proprio secondo me magari non si riesce proprio a immaginare.
Un mondo all'interno della Fonoteca Nazionale Svizzera, che a Lugano lo stiamo raccontando. Al suo interno ci sono tanti documenti, l'abbiamo detto, non solo di svizzeri, ma c'è sempre un aggancio, sì, anche in questa registrazione.
The crown is solely and rightfully come to the high and mighty princess Elizabeth Alexandra Mary, 6th day of February, in the year of our Lord, 1952. God save the Queen!
Allora, era il 6 febbraio 1952, alla morte del papà Giorgio VI, a prendere le redini e la corona britannica è una giovane principessa, poi diventata regina Elisabetta. Questo annuncio in realtà non è il giorno dell'incoronazione. Il giorno dell'incoronazione avverrà poi l'anno dopo, nel 1953. Viene da chiedersi a questo punto qual è l'aggancio di questo documento con la realtà svizzera, che giustifica il fatto che lo avete voi in fonoteca.
È un documento appunto della radio, fa parte di questo. Questi primi documenti che stiamo ascoltando sono tutti documenti che fanno parte di questo grande progetto di salvaguardia di documenti storici della radio. Quindi il legame è questo, perché sono registrazioni fatte dalla radio svizzera.
Certo che ascoltarli, certo, ti rende, sei lì in prima mano, cioè sei a una distanza molto, molto, sì, vicina, sì. E l'audio trovo anche nell'orecchio, puoi veramente immaginarti, chiudere gli occhi, sei in quel momento, anche questo, la qualità sonora, sì, ti, sì, porta, sì, lì ancora, sì, di più, sì, indietro, sì, nel tempo.
Questa è una cosa, a livello tecnico, è una cosa che la Fonoteca cerca sempre di fare, non interveniamo sulla qualità del suono. Facciamo dei piccoli interventi tecnici proprio magari per togliere un po' di brusio, però non ci mettiamo a modificare il suono per farlo diventare, per aggiungere degli standard, diciamo, che corrispondono poi alle attese di ascolto dell'utenza di oggi. Quindi effettivamente le registrazioni vecchie hanno questi scricchioli sotto, ma...
Non eravamo noi in studio.
No, e soprattutto no, vi chiediamo un po' di pazienza, ma vi stiamo facendo ascoltare documenti che hanno tantissimi anni, abbiamo, sì, detto, 1941, i primi due documenti che vi abbiamo fatto sentire, 1952, quest'ultimo. Ci ascoltiamo un'altra canzone, ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo in questo viaggio nel tempo negli archivi della Fonoteca Nazionale Svizzera.
I
Cantone Argovia 7 con City of Gold alle 10.47. Stiamo facendo un viaggio attraverso documenti d'archivio, attraverso una selezione piccolissima di quello che c'è alla Fonoteca Nazionale Svizzera. Ci eravamo lasciati con l'incoronazione della regina Elisabetta, questo documento del 1952, e adesso vi vogliamo far sentire, sempre degli anni 50, un altro documento. 1958, un'intervista in francese a Pablo Picasso.
Cet après-midi, à Valoris, Pablo Picasso a présenté l'immense fresque qui est située dans les cours d'une école, pour le moment, fresque qui est destinée au Palais de l'UNESCO à Paris. Et est-ce que pour vous, justement, c'est picturalement parlant, la transposition d'une impression?
Oui, bien entendu. D'ailleurs, même il y a quelques années, on a appelé ça l'impressionnisme, n'est-ce pas? Et nous le continuons.
Donc, pour vous, c'est une sorte d'impressionnisme moderne.
Oui, oui, c'est vrai.
Pablo Picasso, je vous remercie infiniment. Et je sais d'autre part que vous remettrez officiellement cette fresque à la direction de l'UNESCO samedi prochain.
1958, abbiamo detto, 29 marzo del 58 viene inaugurata questa enorme opera, La caduta di Icaro, al Palazzo UNESCO di Parigi. Se non sbaglio è l'opera più grande di Picasso, inteso in termini di dimensioni, sono una quarantina di pannelli, e Picasso viene intervistato in questo caso
in francese.
È la radio ancora una volta.
Sempre la radio. Esattamente.
In questo caso questo documento su quale era su nastro e poi l'avete digitalizzato?
Secondo me era su acetato.
Allora, acetato, già ci dà l'aggancio per spiegare due cose. Nastro e acetato.
Allora, nastro, vabbè, in radio penso che sappiate cosa
anche
sia
se non
nastro.
Ci sono più,
però, non
sì.
Ci sono più, però ecco, il nastro fondamentalmente, per parlare forse al pubblico che magari un nastro non ha mai visto... immaginate la musicassetta, ecco, dentro la musicassetta un nastro, ecco, immaginate quella bobina con questo nastro, ecco, arrotolato, semplicemente un pochettino, cioè, di dimensioni più grandi.
Quello di cui i colleghi tra l'altro ci parlano dicendo che dovevano tagliare,
sì,
incollare per creare, con lo scotch si rincollava.
Ma, mi permettete un piccolo aneddoto che mi è successo in fonoteca sui nastri?
Volentieri.
Noi abbiamo spesso, molto regolarmente, dei civilisti. I civilisti solitamente vanno a lavorare in archivio.
Quindi il servizio civile vengono e passano del tempo da voi.
Esattamente, vanno a lavorare negli archivi perché nell'archivio c'è molto lavoro manuale che non richiede particolari conoscenze, bisogna spostare cose, svuotare scatoloni.
Con attenzione.
Sempre con attenzione, però ecco, non c'è bisogno di conoscenze specifiche. Una volta è arrivato un civilista che era interessato a catalogare, infatti è diventato il mio idolo perché nessuno chiede di catalogare. È venuto nel mio settore, perché io sono responsabile della documentazione, della documentazione.
Quindi non solo
settore.
Spostare, ma...
È proprio venuto a catalogare, ha preso in mano dei documenti, tra l'altro ha aiutato tantissimo con un fondo prezioso di Clara Askill. E quando io gli stavo facendo la formazione ho cominciato a parlare di nastri, non è nastro, no, no. Cioè, a un certo punto, aveva 20 anni questo ragazzo, mi guarda, mi fa: Nadia, scusa, ma cos'è un nastro? Io ci sono rimasta malissimo, colpa mia, perché in fin dei conti non dovevo dare per scontato che lui sapesse cos'era un nastro. Ma ecco, per lui, un ragazzo di una ventina d'anni, il nastro era una cosa assolutissimamente sconosciuta.
L'acetato, però. L'acetato, allora, quello non ci arriviamo nemmeno noi.
Neanche Axel, che era passione.
Eppure sono supporti che la radio anche incideva. Sono, in pratica, immaginate come un disco stile... la grandezza è quella da 33 giri, sì, la dimensione. C'è un supporto spesso di metallo, ma non solo, perché poi soprattutto durante i periodi di guerra è stato usato un pochettino di tutto, su cui in pratica c'è una sorta di lacca, una lacca, immaginate una sorta di smalto, ecco, qualcosa del genere, e è incisione diretta, quindi praticamente ecco come se adesso oggi stiamo parlando di fianco ci fosse il macchinario con questo disco che incida quello che noi diciamo. E quindi erano spesso 78 giri, incisione diretta, quindi sono dei documenti unici. E sono documenti estremamente fragili perché col tempo questa lacca tende a sgretolarsi, tende ad asciugare, a crepare, e poi si stacca letteralmente. Una volta che comincia a sgretolarsi, il documento di per sé è quasi perso, perché immaginate soprattutto immaginate di passarci con la puntina, fate saltare la parte che è ancora incollata.
Quindi Picasso, che parlava dell'impressionismo, era su un acetato.
Dovrebbe essere su un acetato adesso, perché i documenti originali sono ancora della radio. Il lavoro di salvaguardia all'epoca è stato fatto su supporti DAT. Quindi sono delle cassette su nastro, ma con registrazione digitale. Quindi noi quello che abbiamo nel nostro archivio sono queste DAT.
Noi, a proposito di archivio, ci immergiamo negli archivi nostri della RSI, ma fisicamente, con il prossimo documento sonoro.
Il salottino della musica. Il salottino della musica di Roberto Dickman.
Buon pomeriggio. Esiste qui in questo edificio della radio, al piano basso, nelle catacombe, ma sono catacombe produttive, in fondo a un corridoio immerso nella penombra, una porta sulla quale da almeno 30 anni sta inchiodato lo stesso cartellino di un bel colore oro trasparente con inciso un nome, Bruno Amaducci.
Allora, abbiamo sentito la voce dell'intervistatore e in questo caso abbiamo sentito anche la voce di Amaducci che canta. Come mai ha deciso di proporci questo documento?
Allora, questi due documenti, perché arrivano da due momenti abbastanza lontani uno dall'altro. La registrazione del 1900, scusate, la musica arriva dal 1946, mentre l'intervista è del 1989, se non sbaglio un anno dopo che Amaducci aveva smesso di lavorare in radio o qualcosa del genere. E quindi è un ritorno nel vecchio posto di lavoro, e quindi ecco mi è sembrato così carino.